Buonasera a tutti, ben ritrovati a questa nuova puntata di Giro di Boa, in questo ultimo mercoledì di giugno. Iniziamo subito con il nostro sommario. Rieccoci, buonasera.
Ciao.
Buonasera, ben ritrovati. Partiamo a bomba con
la
nostra agenda di oggi, di mercoledì 26 giugno.
Sì, io già ero partita di gennaio, parto l'anno dopo.
Ancora non fa molto caldo, quindi insomma diciamo che forse gennaio è un po' eccessivo, però oggi non piove però stranamente.
No, per ora.
Allora, 26 giugno, parleremo oggi di un nuovo progetto su cui non siamo ancora partiti. Partiremo a brevissimo.
Sì, una specie di progetto addizionale, nel senso quelli che vanno in parallelo con il lavoro.
Il side project si chiama. Un gestionale per un'associazione, ne parliamo adesso praticamente, quindi rimandiamo il discorso. Poi parleremo di peso delle immagini sul web, quindi ottimizzazione, tutto quello che ne comporta. Parleremo di un tema, come al solito infiliamo sempre qualche tema molto tecnico tra quelli tecnici, e questo è particolarmente tecnico, i file htaccess, importantissimi sugli hosting, ma appunto ne parliamo tra poco, e concludiamo parlando di menu di navigazione.
Sì.
Anche se navigazione ormai, una volta si diceva navigare su internet, adesso mica tanto. Allora, parliamo di questo gestionale per soci. Ne abbiamo iniziato a parlare oggi per un'associazione. Dovremmo realizzare un software gestionale online, in cloud, fa bello dire in cloud di solito, per gestire appunto le iscrizioni dei soci di un'associazione. Sì. Che sembra una cosa abbastanza semplice, ma riserva sempre qualche insidia, diciamo.
Sì, diciamo che parte dall'anagrafica, quindi l'anagrafica c'è sempre in qualsiasi gestionale, in realtà è il punto di base di un gestionale stesso.
Sì, spesso l'anagrafica, anche in quasi tutti i gestionali, sì, è la base, no? Perché poi sulle persone, in questo caso nel caso di un'associazione, poi le persone sono al centro, anche per definizione, si allegano poi tutti i vari eventi, pagamenti, tutte le proprietà che sono collegate a persona per persona.
Sì, che poi fa ridere, perché quando ti arrivano dei progetti così, ti ricorda sempre un po' la storia dell'Excel, di Access, che ti fa sempre ricordare che il database alla fin fine sempre è una mega tabella di dati. E quindi questo è sempre un po' carino, perché sembrerebbe un ritorno indietro, invece fa solo capire che c'è una struttura bella solida che poi si è ampliata e viene letta poi dai sistemi.
Sì, perché alla fine poi comunque database, c'è sempre un database dietro, no? C'è sempre un database, può essere un database per il web, tipicamente per il web, come MySQL ad esempio, che usiamo tantissimo, o parlando del mondo Microsoft di SQL Server ad esempio, può esserci, una volta usavamo il database Access, o Access, forse
sì,
cioè, abbiamo sempre detto Access, che con tutti i loro limiti venivano utilizzati come programma, cioè Access viene usato come programma poi, no? Come un po' come una specie di Excel, detta malissimo,
sì.
E poi potevano essere utilizzati anche sul web per essere interrogati, quindi tirare fuori dati sì, per gestionali, per quello che si vuole. Anche Excel, non tutti sanno che si può usare come database. Abusare di Excel come database, Excel che nasce come software desktop, tipicamente desktop, può essere anche usato come fonte di dati per l'estrapolazione, anche se poi non ha tanto senso utilizzarlo in quel modo, perché di solito si usa per importare e esportare dati, però, e fare tante altre cose per chi è molto bravo con Excel e riesce a fare dei veri e propri applicativi, però anche quello è una possibilità.
Sì.
Anche un file di testo può essere usato come database, volendo.
La difficoltà è come gestire i dati in realtà, perché uno si dice ok, nome, cognome, mail, telefono, e fin qua più o meno ci siamo. Invece lì, essendo un'associazione, c'è un problema di quota, la quota la puoi pagare una volta sola, la puoi pagare a rate, e da lì iniziano i problemi, perché devi iniziare chiaramente a capire come gestire quei dati, impaginarli, non si può dire così, cioè organizzarli al meglio, in modo che abbia senso se poi aggiungi altri dati più avanti, perché anche questo, oltre al fatto di pensare a ingegnerizzare quello che viene richiesto, bisogna pensare anche alle feature che poi...
Sì, la strutturazione dei dati iniziali è importantissima, perché se sbagliamo all'inizio poi dovremmo rifare tutto. Se ce lo studiamo bene prima, invece, siamo abbastanza tranquilli che se poi le esigenze cambiano, perché può essere anche quello, si possono fare delle modifiche senza andare a smantellare tutto il sistema. E anche sotto il rinnovo delle quote, no? Sembra, ok, ogni anno c'è la quota, però la quota può cambiare, ad esempio, di anno in anno.
Sì, sì.
Poi ogni anno ha la sua quota. E quindi bisogna sapere se per l'anno corrente l'utente, il socio in questo caso, ha pagato. E magari il rinnovo della quota non va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Spesso le associazioni hanno magari danno la possibilità di rinnovare la quota magari fino ad aprile, maggio, non so.
Sì.
Quindi io potrei pagare il 15 maggio la quota del 2024, ma potrei anche stare pagando quella del 2025, se ho già pagato prima quella del 2024.
Poi rispetta le altre regole del commercialista, per esempio. Quindi fare un database non è soltanto avere l'esperienza della creazione di un database, ma bisogna anche seguire le regole reale della vita dell'associazione, o della vita di un'azienda, o della vita di un SRL, come o un regime con IVA, senza IVA, cioè cambia molto. Quindi anche il database non è soltanto io inserisco dati, ma rispondo anche a delle regole della vita di tutti i giorni.
Sì, sì, quindi sì, è il classico caso in cui la tecnica poi si scontra con poi le normative, sì, con anche le abitudini, le consuetudini dell'associazione magari.
Sì.
E questo sì, poi va partita IVA, adesso c'è il discorso degli enti del terzo settore che sembra che saranno obbligati a prendere,
sì,
la partita
anche
IVA.
È vero. Quindi magari un sistema era previsto senza IVA e per assurdo adesso chi avrà un sistema gestionale di questo tipo dovrà prepararsi proprio a affrontare l'aggiunta dell'IVA.
Sì, non è banale comunque passare da un regime che ignorava l'IVA, quindi tutti i pezzi, IVA inclusa, IVA esclusa, lo vediamo tantissimo sull'e-commerce.
Sì, questo è vero, anche non ci ho
e pensato. Anche in questo caso è impattante, anche soltanto, esempio, una delle funzioni che dovrà avere questo gestionale sarà di produrre dei documenti.
Sì.
Documenti sì. Tipicamente PDF, no? Pronti da scaricare, precompilati con i dati del socio, se ha pagato la ricevuta, se ha pagato, eccetera. E appunto, se c'è la parità IVA, bisogna esporre forse l'IVA, quindi magari
sulla ricevuta, diciamo,
indicarla separatamente dall'imponibile, oppure no, sono tutte cose che bisogna tenerne conto, diciamo. Poi magari non è necessario, però deve essere predisposto.
Sì, perché l'informatico ingegnerizza le cose, però in realtà anche lì si può fare, quindi la ricevuta, ma la ricevuta bisogna comunque basarsi su una ricevuta reale, quelle di buffetti, o quella online può avere lo stesso valore. Quindi sono tutte informazioni che uno che sta per fare il sistema deve chiedere. In realtà sarebbe al cliente di arrivare già preparato, però nel nostro lavoro ci abituiamo sempre a andare a scoprire un po' le cose, perché come dicevamo prima, se ci si sbaglia veramente tanto diventa gravoso poi per le correzioni sul sistema. Quindi il lavoro di uno sviluppatore è comunque di allargare il campo di conoscenza su qualsiasi campo.
Per non parlare poi della fatturazione elettronica, perché se poi anche le associazioni saranno costrette ad aderire alla fatturazione elettronica, poi bisognerà fare un'integrazione con la fatturazione, con un sistema di terze parti di fatturazione elettronica. Che poi, come al solito, parliamo sempre di API, si fa abbastanza tranquillamente con un'integrazione tramite API, cioè non c'è bisogno di costruire un sistema di fatturazione elettronica direttamente nel gestionale, però bisogna integrarlo. Come ad esempio abbiamo fatto qualche tempo fa con SendCloud, che si occupa di spedizioni, no? Di creazione di spedizioni, quindi etichette, prenotazione della presa, del corriere, eccetera, anche quello tramite API, non è che ci costruiamo un sistema di spedizioni completo, però integriamo un sistema di terze parti.
Sì, sì. Ma poi per l'associazione è una cosa seria, perché molti magari aprono associazioni, iniziano a fare le attività. E io per prima ho fatto parte di diverse associazioni e diverse volte si parte molto motivato e poi non si pensano alle regole da seguire, ai sistemi da impostare. Essendo informatica io dovrei pensarci per prima, invece no. E ti rendi conto che poi alla fine dell'anno, quando arrivi verso l'assemblea, dici: oddio, questo se avessi avuto un sistema organizzato, magari non qualcosa sempre di super elaborato, perché qualche volta c'è magari l'esagerazione inversa, però avere un minimo di seguito sui soci, soprattutto il libro soci, perché il libro soci, se hai 10 soci, 20 soci, tutto sommato quasi a mano puoi farlo, però se hai già un numero di 100 soci, 200 soci, avere un sistema automatizzato che va a vedere le quote, anche le presenze magari.
Anche le notifiche magari, sì. Se io non ho pagato entro un certo giorno, far partire anche banalmente una mail. Mm-mm. Fa sì che magari metà di quelli che non avevano pagato pagano, perché sì. Non contattandoli invece ce ne dimentichiamo tutti.
Ma tieni conto delle presenze per esempio, perché bisogna monitorarle. Se hai tipo 500 soci, come fai? Li fai a mano sul libretto? È vero che ne vengono sempre tipo 20 in presenza.
Sì, però comunque è sempre un lavoro da fare, invece se automatizzato in qualche modo non bisogna
farlo. Sì, se fai una mega conferenza con la tua associazione o fondazione per esempio e hai effettivamente 500 soci presenti su 750, diciamo, chiaro che non puoi prendere il libro e farlo firmare così, quindi ci deve essere un monitoraggio anche statistico, non soltanto legale, da fare. Quindi ci sono tutti i sistemi così che interessano uno di più, uno di meno, però in effetti ci sono tante cose da fare. In questo caso è molto più semplice, però almeno allarghiamo un po'.
Per ora è più semplice, sì, poi sì. Si vedrà. Quindi partiamo con questo lavoro, magari vi aggiorneremo come facciamo di solito nelle prossime settimane per vedere un po' come va.
Sì, sì.
E, ok, questo tra l'altro probabilmente lo faremo con filamento PHP, che è una tecnologia che stiamo usando tantissimo. Ci dà grandi soddisfazioni, ci permette di creare dei gestionali,
sì,
diciamo molto solidi, con, non dico con poco sforzo perché poi sembra che non facciamo niente, però diciamo escono, come diciamo sempre, aiutandoci sulla struttura ci permette di fare un lavoro migliore nello stesso tempo in cui avremmo fatto.
Sì, la facilitazione può essere tipo sull'anagrafica, giustamente, perché magari una persona seria ha già creato un database su Excel, perché ha iniziato così, e in effetti qua è un'automatizzazione, come si
automazione,
può dire?
Automazione.
Sì, abbastanza veloce, perché a questo punto prendi il tuo Excel, lo giri, lo importi dentro Filament, in questo caso dentro il tuo gestionale, e lì effettivamente in un secondo hai tutti gli utenti inseriti. Poi quando ne aggiungi, ovviamente il sistema è capace di verificare se c'è già, perché sì, ovviamente gli dai degli agganci per capire, riuscire a...
Sì, decidi almeno un parametro, che può essere l'indirizzo mail, oppure magari non nome e cognome, perché nome e cognome magari con quelli con l'accento, con gli spazi, si può scrivere un po' diversamente. O il codice fiscale, ecco, il codice fiscale...
Sì, questo nelle, in Italia ci sta.
Nelle anagrafiche di solito c'è il codice fiscale, quello che va scritto giusto, cioè se lo scrivo sbagliato.
Sì, è vero, basta. Che è comunque univoco, diciamo.
È univoco, sì.
No, e questa è una parte, per esempio, molto facile e veloce da fare. Poi ci sono altre cose, però, per dire... che aiutano, questi strumenti aiutano molto.
Principalmente comunque questo gestionale gestirà le anagrafiche e i rinnovi quota.
Sì.
Poi vedremo più avanti come estenderlo in base anche alle esigenze del cliente.
Sì.
Ok, e questo era il nostro gestionale. Poi parliamo di peso delle immagini. Ci parli tu di peso delle immagini.
Sì, no, allora, anzi, parto con un pensiero un po' divertente, perché prima scrivevo una cliente un avvertimento sull'uso abusivo di tante immagini in uno slider, che in realtà sono tre slider, quindi già diciamo che c'è il movimento, la funzionalità, che già su tre slider che funzionano insieme ha già un po' il suo piccolo danno, perché poi si usa Bootstrap o Elementor, quindi da vedere un po', diciamo, l'uso. della memoria, dello spazio, del...
Anche perché le immagini poi vengono caricate comunque tutte insieme, sì, all'apertura, sì, della, sì, pagina, quindi se uno slider c'è 10 slide, vuol dire che all'apertura della pagina devono essere caricate tutte 10, sì, sì, contemporaneamente.
Sì, sì. E la difficoltà sull'Elementor, mettere 3 slider, forse effettivamente può avere un po' qualcosa di gravoso, perché Elementor abbiamo notato ultimamente, lavorando su un sito, che la memoria viene usata... abbastanza.
Sì, perché una volta sembrava, no, che diceva, beh, se devi aprire Photoshop hai bisogno di tanta memoria, se invece per far andare non so, un editor online, invece adesso sono diventati un po' più pesantini, quindi effettivamente richiedono memoria.
Sì, perché c'è sto gioco che faccio giustamente di usare il montaggio standard pulito con Bootstrap e tutto e aggiungere Elementor su alcuni punti. E mi sono resa conto che effettivamente qualche volta sarebbe stato meglio non usare il motore di Elementor e stare sempre sulla semplicità. Però questo ovviamente più lavori con uno strumento, più ti rendi conto se può andare bene o meno, perché Elementor va benissimo per dei clienti che vogliono un po' customizzare, mettere le immagini, giustamente, il loro slider, aggiungere le immagini negli articoli, impaginare i loro articoli. E da lì la cosa, già il sistema in sé forse pesa un po', in più se il cliente mette delle immagini a 300 dpi perché magari gliel'ha mandato il grafico, non sono state ridimensionate, praticamente va a mettere un mostro sul sistema. Poi la cosa di solito che capisci subito che è un'immagine troppo pesante su WordPress è che mette una vita a caricarsi e anche magari non si carica proprio, che quindi ti rendi conto c'è qualche problema che non va.
E sì, se il server ha dei limiti di upload, ad esempio di default WordPress sta per scontato 2 mega,
sì,
2 megabyte,
sì, anche
di
questo,
peso.
Quindi c'è anche questa cosa qua, l'errore quindi di superamento dello spazio, o ci mette troppo tempo, o WordPress ha questa cosa bella che magari ti dice anche il peso dell'immagine una volta che l'hai caricata. Sulla destra avete l'indicazione del peso, quindi se vedete che magari una piccola immagine pesa 1 mega, c'è qualcosa che non quadra. Però spesso i clienti non sanno che non bisogna caricare per forza un'immagine ad altissima risoluzione, quindi bastano questi famosi 72 dpi web e siamo a posto. Poi c'è ormai l'uso, è diventata un'abitudine usare WebP, che rovinano un po' la festa, quindi secondo me basta piuttosto usare delle immagini con una dimensione giusta, in JPEG se non è trasparente, ovviamente in PNG se è trasparente, e sempre essere diciamo seri nell'uso dell'immagine. Se è vero che se fai uno slider enorme magari provi a limitare la larghezza del sito, così almeno sai che tu questa larghezza è quella massima dell'immagine e limiti un po' i danni sugli inserimenti.
Sì. Sì, poi ci sono alcuni slider che magari fanno anche lazy load, che quindi caricano le immagini, sì, un po' per volta, però comunque cioè, usatele responsabilmente.
Sì, fa un po' ridere, però, perché questo e-commerce ha tipo 1000 prodotti e poi io vado a sgridarla per l'uso di 7 foto su
slider. Sì, però paradossalmente danno più problemi le foto dell'home page tutte insieme,
sì,
che
sì,
intanto
sì,
l'home page contiene anche le foto,
vero,
dei prodotti, magari delle novità. E rispetto ai prodotti possono essercene anche 30.000, ma
sì,
poi vengono visualizzati un po' per volta, quindi ad esempio WooCommerce non ha problemi particolari sul numero di referenze,
sì,
in archivio, quindi io posso avere un e-commerce di decine di migliaia di prodotti, ma non, a parte il peso complessivo di tutto il sito,
sì,
di tutto l'e-commerce, non ho problemi di lentezza dovuti a quello, sono altri gli elementi che rallentano,
sì, sì,
di
sì,
molto.
Ma
il...
poi un'altra... c'è una cosa importante, se uno fa delle gallerie o giustamente usa dei formati, provare a uniformarli. Quindi lo slider ha un tipo di formato, poi il prodotto dovrebbe sempre avere lo stesso formato,
sì, sì,
sia
possiamo...
nella sua pagina, nella sua immagine principale, sia nelle sue thumbnail di aggancio della galleria, sia magari se uno vuole fare una cosa un po' diversa sulla home page, che può succedere. Però devono essere decisi, i formati devono essere decisi prima, così almeno si esce con un lavoro pulito e un peso di immagine sicuramente decente.
Sì, adesso questa cosa delle immagini tutte, adesso non so, forse perché lavoriamo ultimamente più su B2B.
Sì.
Quindi forse c'è, però l'idea è che ci sia un po' più di consapevolezza ultimamente su questa cosa dei formati delle immagini, perché molto spesso ci è capitato negli anni scorsi che clienti ci inserivano una foto orizzontale, una foto verticale, una quadrata. Oggi spendo ammazzate il microfono. E poi ci chiedeva, ma non si possono, il computer non può automaticamente sistemarle, no? Perché se metti la foto di una spada stretta e alta e poi ci metti un panorama in un'altra, un altro, sì, si può tagliare, però rischierà sempre che o viene tagliato qualcosa, qualche immagine viene molto piccola, quindi meglio tutte quadrate, diciamo sempre.
O intelligenza artificiale, se no a bordo, però a questo punto diventa un po' più gravoso, perché poi lì l'intelligenza artificiale deve lavorare per rielaborare ogni immagine che viene inserita sul sito, che se ci sono sistemi di questo genere, però...
Ma poi deve uscire anche qualcosa di bello, nel senso che non è che può un'immagine decidere di tagliarmela, una metterla per storto, magari è meglio l'intelligenza reale per il momento, e poi siamo sempre pronti tra qualche anno a dire no,
sì,
adesso
poi magari la settimana prossima, allora...
È uscita l'AI che fa... mette a posto le immagini degli e-commerce, non sarebbe male, magari
si cambia secondo la volontà dell'utente, sai, secondo le ricerche, poi arriva sul tuo sito e tu lui fa l'immagine esattamente come vorrebbe la persona,
anche se una spada te la piega per stare nel quadrato. Allora fa un filmatino della spada che si sposta all'interno del coso. Beh, magari se un domani si può fare. Ok, questo per il peso delle immagini. Poi, tra l'altro, sembrava una cosa, abbiamo detto ne parliamo due minuti, in realtà poi
sì, alla fine uno divaga sempre.
Fai l'HT Access, che tra l'altro ho scoperto oggi perché mi sono preparato 10 secondi prima di live su questa cosa. Vuol dire Hypertext Access.
Ah.
HT Access, una cosa che io l'ho sempre usato, HT Access. E non sapevo mai cosa, non mi sono mai chiesto.
Io non sapevo nemmeno che volesse, cioè, perché non ci ho mai pensato. Io sempre, l'unica cosa che, il rapporto che ho con questo file è che spesso se non
da
usi
problemi,
l'FTP non
errore.
Sai che non c'è, per esempio. O so quello che tipo che apro lì, non si apre mai, non si apre mai, non si apre mai. E poi arrivi l'indomani e dici, ma no, era quello.
Mancava l'HT Access.
Maledetto HT Access.
Sì, sì. Allora, l'HT Access è un file che... viene eseguito prima di qualsiasi chiamata ad una pagina web, ad esempio, e serve a un sacco di cose. Credo, da quello che ho capito, è che nasce come pezza in realtà, perché facciamo un esempio, PHP ad esempio ha dei limiti di memoria, ne parlavamo prima, no?
Sì.
Quindi è sempre definito un massimo di memoria sul server che può occupare lo script che sta venendo eseguito. In qualche caso, se il server è configurato in modo abbastanza morbido, diciamo, è possibile andare in HT Access a forzare un altro quantitativo di memoria. Quindi se il server, ad esempio, ha 128 MB di limite per ogni script che viene eseguito, posso chiederne 256, perché magari mi servono in quel caso. Non tutti i server lo permettono di farlo, perché alcuni sono più blindati chiaramente, però appunto se non ho accesso alla configurazione del server, cosa che succede quasi sempre nel caso di hosting normali come Aruba, come qui è quello che ci dà sempre problemi, così ci facciamo
SiteGround,
così almeno sappiamo che non saremo mai sponsorizzati da SiteGround o altri OVH, diciamo un po' così per condicio, Etsner, poi serve anche, no,
vabbè,
basta,
ce ne so, cioè,
non avete abbastanza. e poi serve un sacco di altre cose, ad esempio serve a proteggere i directory. Se io ho una cartella di immagini, per tornare al discorso delle immagini, le immagini magari di tutto il sito,
sì,
magari possono non avere piacere che qualcuno, vedendo che l'indirizzo di un'immagine toglie il nome dell'immagine, va alla cartella e vede tutte le immagini del sito. Io posso mettere un file HT Access dentro quella cartella, la cartella delle immagini, e digli, ok, questa cartella è accessibile per i file, quindi i file che sono dentro sono tutti raggiungibili, quindi se ci accedo da una pagina web, ad esempio, mi appaiono tutte le immagini, ma se vado alla cartella delle immagini non mi dà l'elenco delle immagini. Altre cose, vabbè, il RevWrite, quello è per tutto un altro discorso, cioè la possibilità di avere indirizzi personalizzati, il vostro sito, /prodotti, /la mela che vendiamo, in realtà poi apre un indirizzo che sarebbe più brutto, diciamo, sì. Ma no, che sarebbe magari il codice identificativo univoco del prodotto, eccetera.
E ci permette di fare Google quando vuoi reindirizzare su, per esempio, non esiste più la pagina.
Ecco, poi anche quello serve. L'HT Access permette, anche se si usa poco ultimamente perché lo fanno di più CMS direttamente, permette di indicare una pagina 404, quindi una pagina non trovata, personalizzata.
Ok.
È una cosa che si usava tanto una volta perché magari avevamo un sito web statico.
Sì, o un redirect su un prodotto simile o su una categoria, magari.
Sì. E invece HT Access ci permette di definire una pagina 404 che viene una pagina HTML normale in quel caso. Poi ci permette di fare qualsiasi override di qualsiasi configurazione, quindi ad esempio il limite dell'upload, quello che dicevamo prima, sempre che il server sia configurato in modo da permettere di fare questi override. Ci permette di mettere una password ad una pagina o ad una serie di pagine, magari tutte quelle di una cartella.
Okay.
Una password che è quella che appare vecchio stile, appare direttamente nel browser, il browser che manda la casella di accesso riservato e chiede username e password. Okay. È tutto appunto pre pagine web, quindi non, il server web non si mette quasi in moto ancora quando appare quella roba lì. E quindi quella è la HTTP Basic Authentication, ad esempio, che è basic perché è vecchia, infatti adesso non si usa più tanto, però se devo fare esempio, se devo far vedere ad un cliente delle bozze di un sito e voglio proteggere quella pagina e dargli una password, non c'è bisogno che gli installo una cosa con un login fatto con ad esempio PHP eccetera.
Sì.
Posso schiaffarle in una cartella, poi metto nel file HT Access la password che voglio chiedergli e il login è assicurato, diciamo, è messo in sicurezza e poi tantissime altre cose. HT Access permette di fare un sacco di altre cose, ad esempio redirect quando cambiamo sito, quando rinnoviamo un sito di un cliente.
Sì.
ci capiterà tra poco, tra l'altro, questa cosa che ce l'hanno chiesto, restyling completo della piattaforma web, quindi cambiano completamente gli indirizzi perché riprodurli uguali, ad esempio un e-commerce vecchio che andiamo a rinnovare, sarebbe un lavoro a volte impossibile, o comunque molto gravoso. Allora cosa facciamo? Noi facciamo il nuovo e-commerce con i nuovi indirizzi completamente diversi, magari migliori, anche più parlanti, diciamo più brevi, non so. E poi ci facciamo consegnare dal cliente o da chi segue il project manager di turno del progetto l'elenco di tutti gli indirizzi che gli risultano indicizzati già da Google e che vuole che continuino a essere presi in considerazione. Si mettono all'interno del file HT Access, quindi una banale lista dove c'è il vecchio indirizzo e il nuovo, e Google capisce, quindi quando torna su quelle pagine vede che non esistono più, ma viene reindirizzato alla nuova pagina corrispondente, e quindi capisce che okay, la nuova pagina è quella che corrisponde a quella che c'era prima. E anche l'utente, fin quando Google dopo un po' adegua, quindi aggiorna l'indicizzazione, e quindi poi non vedremo più i vecchi indirizzi su Google, ma mentre ancora in fase di reindicizzazione gli utenti cliccano sul vecchio indirizzo e vengono poi di fatto indirizzati al nuovo indirizzo corrispondente. Quindi ad esempio sarà una categoria di prodotti, va alla categoria di prodotti che era, però una pagina nuova con un nuovo indirizzo e tutto.
No, questo
ne
abbiamo parlato soprattutto per via di WordPress, perché
perché ci è capitato proprio oggi che su un hosting di un partner o di un cliente, anzi, non ci sono i permessi di scrittura per motivi di sicurezza sulla cartella principale del sito. WordPress utilizza in modo abbastanza intensivo HT Access per la gestione dei permalink, quindi appunto quello che dicevamo prima del rewrite, eccetera. Se vado a modificare delle impostazioni su WordPress mi avverte che lui stesso non riesce a aggiornare il suo file HT Access, perché lo stesso WordPress, cioè il server web in questo caso, non ha i diritti di scrittura sui propri stessi file. E allora cosa succede? Ci mostra un avviso e ci dice devi andartelo a fare tu.
Sì,
che non è il massimo. Allora abbiamo chiesto se è possibile attivare i permessi, perché è vero, possiamo fare le modifiche noi WordPress dice ok, adesso scrivi tu dentro il file questo che è il nuovo codice aggiornato, però se devo modificare anche poi in corso d'opera, anche più avanti,
sì, uno poi si dimentica le cose, quindi fa parte delle cose che devi proprio sbloccare per non avere il problema di ritrovare il sito non navigabile in questo caso.
Sì, potrebbe anche bloccarsi tutto poi.
Una cosa che vorrei dire, visto che hai parlato di indirizzi per capire cosa è indicizzato, una cosa carina che si può fare se volete vedere quanto il vostro sito è stato indicizzato e fare site su Google,
sì,
site due punti, stavo parlando in francese bene, site due punti e quadracode.com in questo caso, o l'indirizzo del vostro sito.
Sì, Google vi restituirà l'elenco di tutte le pagine che lui conosce di quel dominio.
Sì.
Che sono spesso più di quelle che pensiamo noi stessi che lo possediamo il sito, perché poi ci sono delle pagine che ci dimentichiamo, diciamo, ah no, questo dovevamo metterlo offline,
sì,
perché ci sono informazioni vere.
Comunque si vede che è metà settimana, inizio a perdere i colpi, tu te picchi il microfono, io
ma perché oggi l'ho messo
lingua
molto avanti, io voglio che mi sentano tutti, allora è un po' troppo vicino, quindi appena poi con la mia penna gesticolo, butto giù tutto. Chiudiamo con menu di navigazione,
sì,
a cura di Eugenie.
Sì, allora, il problema in questo caso è capire quale tipo di menu di navigazione usare, perché lavorando molto con i B2B, il casino è che hanno tantissime categorie, tipo categorie come i negozi di articoli, come può esserci tipo AliExpress o Temu, che hanno tantissimi articoli, che vedi che hanno o questi mega menu aperti con tutte le categorie principali, sottocategorie che si aprono sotto con le immagini, senza immagini e queste cose lì, o hai un po' meno come abbiamo noi, ma sono comunque tantissime categorie e quindi non sai se metterle su, se metterle laterali, magari all'inizio li metti laterali, magari con l'apertura per vedere di più, che diventa anche lì un macello terribile.
Sì, perché vedi di più, poi è sempre richiede comunque un click in più.
Sì, sì, sì.
Quindi non è il massimo, a volte va bene, ma è un po'... insomma.
Sì, poi c'è il mega menu un po' abusivo, anche abusato più che abusivo.
Il mega menu in doppia fila.
Sì, sì, quello lì. Che magari uno vuole usare a tutti i costi perché è più carino, perché tu apri, c'è l'immagine, invece hai tre voci nel menu che ti dici perché dovrei fare tutto questo sistema con tre voci. C'è anche effettivamente su WordPress il problema dei walker, che qualche volta in effetti va bene un livello, vanno bene due livelli, ma se superi due livelli già devi comunque andare a fare un po' di modifiche per far accettare il terzo livello.
Poi a seconda del menu, se di una certa complessità con i walker puoi anche provocare una lentezza del sito, perché
sì,
poi deve walkarlo effettivamente, no? Il menu ad ogni apertura di pagina deve ricalcolarsi. Se parliamo di centinaia di categorie, ad esempio in un e-commerce,
sì,
può rallentare il menu stesso nel suo piccolo tutto il funzionamento.
Il menu è come un po' un database, comunque bisogna, quando inizia a essere molto grande, che avere tante categorie, lì bisogna veramente pensarci, cioè organizzare le idee, vedere se si possono radunare delle categorie insieme, bisogna proprio fare un lavoro UX di organizzazione dei contenuti. E in effetti è sempre per questo che volevo parlarne, perché spesso uno parte con il sito senza pensare al menu, che può essere un errore quando si inizia. Invece bisogna sempre prendere due minuti e andare a osservare un po' la quantità di categorie, la tipologia anche di dati, perché per esempio la privacy policy o la cookie policy non la metti su, di solito la metti giù, perché giustamente per provare un pochettino a snellire il menu principale.
Sì, beh, note legali comunque, se devono esserci, però
sì,
non è che le metti in evidenza.
No, perché spesso con i clienti la difficoltà è fargli capire che sopra non ci può stare tutto, perché parte magari con una buona intenzione, mettiamo cinque voci, poi fa no, ma questo anche importante, anche questo importante.
È tutto
quindi
importante.
Sì, quindi no, magari poi iniziano poi a apparire il sottomenu a questo punto, con i drop down, con uno dipende, può aprirsi così, può aprirsi in orizzontale, in verticale, su questo anche va a preferenza, poi cambia ovviamente da desktop a mobile, anche sul tablet cambia, perché comunque gli spazi sono diversi. bisogna poter leggere le voci, non è che di colpo metti un font a 10 pixel per farlo entrare, perché poi non lo leggi più. E quindi è molto 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 importante ragionare il menu prima di iniziare nemmeno a fare la testata, perché è il primo passo di un sito, mettere il logo, capire dove mettere il menu, anche la ricerca. Spesso la ricerca viene anche diciamo ridotta ai minimi indispensabili per lasciare spazio a un menu troppo lungo. Invece sì, la ricerca su alcuni siti è fondamentale, su un blog per esempio o un sito di articoli, la ricerca è quasi più importante del chi siamo.
Viene usata più del menu, sì. Magari, perché uno entra e cerca subito quello che gli interessa.
Sì, sì, la categoria la trovi nella ricerca, per esempio, per assurdo. Anche i prodotti, d'altronde, mettere qualsiasi cosa, cioè invece la ricerca è forse meglio lavorare sulla ricerca, che questo potrebbe essere un altro argomento di una prossima volta. Perché in effetti anche
sì, di recente ci hanno,
di ricerca
ci hanno fatto anche una domanda sulle ricerche, ci hanno un po' preso spezzati.
Sì, sì, sì.
Come ho pensato di fare una ricerca che funzioni? Perché poi c'è spesso nei siti non,
sì. Non,
la ricerca sì, funziona, però non permette di accedere subito agli risultati che interessano.
Sì, quindi poi magari anche lì, la settimana prossima segniamoci di parlare di ricerca, ricerca standard e ricerca avanzata. Che effettivamente è un punto molto importante.
L'idea è sempre che però la ricerca standard deve già dare dei buoni risultati, perché con la ricerca avanzata diciamo sono capaci tutti, nel senso che se io ti dico dove andare a cercare, in quale categoria, quali elementi escludere, prendere soltanto gli articoli più recenti,
ma c'è
tutto,
l'assistita più che avanzata in
sì, sì, però allora tu hai già detto dove andare, no?
Sì, sì, sì.
Invece da solo dovrebbe la ricerca di base, quella classica, quella dove c'è un form con un solo campo di testo, quello di Google, no?
Sì.
Schiaccio, mi deve dare subito tipicamente
quello che cerco, se no
le informazioni
più
recenti, quelle magari che assomigliano a quello che sto guardando in quel momento, insomma, non è affatto banale.
Sì, no, l'importante è alla fine pensare che su quale tipo di sito lavoro, la tipologia, se è un e-commerce, se è un blog, se effettivamente un giornale per esempio, se è semplicemente un catalogo, se è un sito aziendale, allora lì capisci l'importanza di come andranno organizzati i contenuti. Quindi magari uno avrà una ricerca che è molto importante, invece sul sito aziendale standard magari sarà meno importante la ricerca, perché magari ha tre servizi sono già qua. Quindi...
Sì, anche quello che voglio fare, no? Quello che mi aspetto dai miei visitatori, magari
sì.
Un sito aziendale non si aspetta che uno si metta a cercare chissà cosa.
No, io voglio sapere chi è, dove si trova e cosa vende. E se magari ha lavorato con delle aziende che somigliano alla mia.
Anzi, che... se in un sito aziendale c'è bisogno di usare ricerca, vuol dire
che
qualcosa che non va.
No, beh, può esserci sì, quelli di grossi gestionali, per esempio, che vendono tantissimi prodotti diversi. Come i colossi
sì,
che conosciamo
sì.
Lì può aver senso.
In quel caso sarà una ricerca però molto molto focalizzata
sì.
Al prodotto magari, quindi
sì.
Già la ricerca dei prodotti
sì,
comunque.
No, comunque
ogni cosa che diciamo poi esce fuori un mondo.
Sì sì, no, poi ragionando ti rendi conto che effettivamente no, guarda, beh, aiuta anche noi d'altronde, perché così già avendo trattato questo argomento mi dico ok, a questo punto posso anche pensarla così.
Sì, 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 sì. Abbiamo fatto come al solito tardi, 4:40 addirittura. Allora, concludiamo, abbiamo parlato di tutto quello che avevamo deciso di parlare,
sì,
quindi
sì, sì, sì.
È andata bene.
Anche oltre.
Anzi, ci avevamo preparati anche un altro tema che poi ne parliamo la prossima
sì,
volta.
Sì, 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 anzi, lì ricerca e quell'altra
parenti,
cosa.
Altri file particolari.
Che io continuo anche a segnare ancora su carta le cose.
Ma io eccezionalmente, solo in questo caso anch'io c'ho la carta, ma solo perché sul cellulare mi si spegnerebbe ecco. In continuazione, almeno così ce l'ho sotto mano. Come al solito vi ringraziamo di averci
sì.
Ascoltati o visti in diretta o in differita a seconda del canale. Vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì, come sempre, che sarà il 3 luglio. E speriamo che faccia finalmente caldo, perché
sì.
Ancora non ci siamo. Grazie mille a tutti per averci ascoltato e visto, e alla prossima settimana. Buona serata.
Ciao.